Sentite, fratelli, sorelle?
Sì.
Ok, perfetto. Allora, come è stato annunciato, questa sera tocca a me, sebbene grazie al Signore siamo in tanti ad avere dei buoni ministeri, se li dividiamo per 52 settimane, praticamente all'incirca predicheremo intorno alle 6 volte, 7 volte all'anno, 6 incontri, insomma, ecco. E quindi non è, ne abbiamo in abbondanza, insomma, ecco, quindi passa molto tempo fra una predicazione e l'altra. Il titolo, come è stato detto, il risveglio, due punti, l'ultima possibilità per rimettersi in cammino. Questo è il tema che tratteremo, credo, in due o tre, tre incontri circa. Allora, vi invito ad aprire in Efesini, capitolo 5, versetto 14. Efesini, capitolo 5, non lo commenteremo. Versetto 14 del capitolo 5. Sapete che dal capitolo 4 al 6 l'Apostolo Paolo parla della responsabilità del credente, mentre nei primi tre capitoli parla della parte posizionale, della parte dottrinale, cioè la parte che Dio compie nella vita del peccatore che si ravvede. Allora dice così: poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Per questo è detto: risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Ho letto questo versetto, molto bello, richiama a risvegliarsi da un sonno e in qualche modo viene accostato alla morte, perché sapete bene che chi dorme in effetti assomiglia un po', se non russa, assomiglia un po' a un morto. Ok? E perché ho scelto questo tema? Io ho scelto questo tema perché il desiderio di Dio, fratelli e sorelle, è quello che nessuno di noi resti indietro. Noi sappiamo che se qualcuno di noi è rimasto un po' indietro, grazie al Signore, nella vita cristiana noi ci possiamo sempre rifare. È vero? La bellezza del cristianesimo è questo, cioè Dio non ci dirà mai basta, mi è stufato, ma c'è sempre la possibilità di potersi rifare, chiaramente, chiaramente, alle sue condizioni e non alle nostre condizioni. Sebbene c'è in effetti un punto di non ritorno, cioè c'è una soglia oltre il quale noi pagheremo un prezzo veramente grande se ci allontaniamo dal Signore. Sappiamo tutti, vero? Lo dico a beneficio dei giovani nella fede, sappiamo tutti che la salvezza non si perde. Cioè, cosa voglio dire? Che tutti coloro i quali hanno messo fede nella persona e nell'opera del Signore Gesù, hanno chiesto perdono, hanno chiesto a Dio di salvarli. Da quel momento in poi la salvezza non si può perdere. Però perché insisto su questo tema, il risveglio? Perché noi potremmo perdere il frutto delle opere compiute. Adesso leggeremo tre passi che ci dimostrano questa verità importante. Lo voglio ripetere, la salvezza non si perde, ma noi potremmo perdere il frutto delle opere compiute. E vi invito a venire in Ezechiele, capitolo 3. Leggeremo due versetti, uno al capitolo 3, versetto 20. È bellissimo questo passo, per la verità, tutto il capitolo, perché viene parlato della sentinella, della responsabilità della sentinella, una duplice responsabilità in due direzioni diverse, verso l'empio e verso il giusto. L'empio, se volessimo tradurlo in termini neotestamentari, diremmo il non credente. È vero, il giusto, se vogliamo tradurli anche in termini più comuni a noi, diremmo il credente. Allora, viene detto qui, per brevità, leggo il versetto 20, è bellissimo questo capitolo, perché richiama la responsabilità di chi vede che c'è qualcosa che non va. Allora, versetto 20 dice: quando un giusto, cioè un credente, si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità, se io gli pongo davanti un qualche occasione di caduta, egli morrà, morirà, perché tu non l'avrai avvertito, morirà per il suo peccato, notate adesso, sottolineatelo, fratelli e sorelle, morirà per il suo peccato e le sue cose giuste che avrà fatte non saranno più ridomandate. Poi sottolinea ancora, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Sottolineo l'aspetto che interessa a noi, che se un credente si allontana dal Signore, lui perde il frutto delle opere compiute. Capitolo 33, sempre di Ezechiele, ripete lo stesso principio, lo stesso concetto. Vi invito pertanto nel capitolo 33, anche qui ricorda questa duplice responsabilità verso queste due direzioni, cioè verso l'empio e verso il giusto, e a un certo punto, al versetto 13, ripete lo stesso concetto. Dice, quando io avrò detto al giusto, per certo egli vivrà, se egli confida nella propria giustizia e commette l'iniquità, tutti, mi piace questo aggettivo di quantità, tutti i suoi atti giusti non saranno più ricordati e morirà per l'iniquità che avrà commessa. Anche qui mi preme sottolineare il fatto che noi non perdiamo la salvezza, ma possiamo perdere le opere compiute, il frutto delle opere compiute. Stesso principio, essendo un principio, noi lo troviamo nel Nuovo Testamento. Vi invito a venire, per favore, nella seconda Giovanni, seconda epistola di Giovanni, al versetto 8. Seconda Giovanni, versetto 8. Allora, badate a voi stessi, affinché, perché dobbiamo badare a noi stessi? Qual è lo scopo per cui dobbiamo badare a noi stessi? Affinché non perdiate il frutto delle opere compiute, ma riceviate piena ricompensa. Questo è il desiderio di Dio, che noi riceviamo piena ricompensa. Non è in ballo la salvezza, ma come già sappiamo in altri ambiti biblici viene parlato di premi, ok? Che il credente avrà o non avrà alla presenza del Signore Gesù in quella fase storica molto importante chiamata appunto Tribunale di Cristo. Ma lasciata questo aspetto, mi preme sottolineare che perché desidero trattare questo tema. Come dicevo prima, se qualcuno di noi è rimasto indietro, può rifarsi. Il rischio è che perda tutte il frutto delle opere già compiute, ok? Abbiamo dimostrato, si potrebbe dire ancora altro, ma mi limito a questo. Io adesso voglio ricordare un altro principio molto importante, introduttivo alle nostre riflessioni, ed è un principio che in apparenza, adesso lo leggeremo, sembra quasi contraddire il principio di uguaglianza descritto in Seconda Corinzi 8:13. Vi ricordate, in occasione della liberalità viene detto che tutti devono avere perché nessuno si ha nel bisogno. Adesso leggiamo un versetto che in apparenza sembra contraddire questa verità in Seconda Corinzi 8:13, ma che in realtà non ha niente a che fare con questa verità. Venite con me in Matteo capitolo 13, nell'Evangelo di Matteo al capitolo 13. È bellissimo questo, anche questo capitolo, perché è ricco di insegnamenti spiegati direttamente dal Signore Gesù, quindi non c'è molto da spiegare. E a un certo punto il Signore Gesù dice appunto enuncia questo principio, questo assioma. Allora, versetto 12. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Dicevo, sembra in apparenza con l'altro principio descritto in Seconda Corinzi, ma sono due cose totalmente differenti. Qual è il principio che troviamo qui? È lo stesso, fratelli e sorelle, che noi troviamo in Galati 6:7. Per favore, leggiamolo. Galati, Epistola di Paolo ai Galati 6:7, un principio bellissimo, straordinario, che ci mette in guardia, ci ricorda, ci riporta alle nostre responsabilità. Capitolo 6, versetti 6 e 7. Dice, leggiamo dal versetto 7 per brevità. Dice, non vi ingannate. non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Qui vediamo il principio di causa ed effetto, ok? Stesso principio descritto in una formula un po' diversa nell'Evangelo di Matteo, capitolo 13, versetto 12. Principio, causa ed effetto. Che significa? Significa che quello che noi seminiamo, o diremo meglio, quello che noi abbiamo seminato, oggi stiamo raccogliendo. E noi raccoglieremo, se il Signore non torna prima, un domani, quello che stiamo seminando oggi. Possiamo sottolineare, se il mio tenore di vita è spirituale, è un tenore di vita alto, buono, che Dio approva, è perché ieri ho seminato bene. Se oggi il mio tenore di vita non è così, non è che mi sveglio in qualche modo e dico, va che bello, oggi sono carnale, oggi le cose non vanno bene. No, è perché c'è una strada percorsa prima che mi ha portato in una certa direzione. Tornando a Matteo 13, 12, è interessante, quando dice a chi ha sarà tolto anche quello che ha, ok? Che significa? Ci ricorda che non possiamo vivere in un campo neutrale. Se noi seminiamo bene, raccoglieremo bene. Ma è interessante questo principio di Matteo 13, 12, perché ci incoraggia, ma allo stesso tempo ci ricorda una verità ancora più importante. Dice a un certo punto il Signore Gesù, a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ok? Quindi chi ha riceverà di più, chi poco ha gli sarà tolto anche quel poco che ha. Che cosa vuole dire ancora il Signore Gesù in questo? Facciamo un esempio, così che possiamo capire tutti bene. Se noi studiassimo regolarmente la parola di Dio, se pregassimo regolarmente il Signore, se mettessimo in pratica quello che studiamo, ok? E quindi stringiamo quella distanza fra noi e Dio e ci attacchiamo a Lui, e parlo della consacrazione, allora il Signore ci benedirebbe e noi cresceremmo e riceveremmo sempre di più benedizioni. E si innesca, fratelli e sorelle, un meccanismo virtuoso nella nostra vita spirituale, e consiste nel fatto che il nostro desiderio per Dio aumenta. Quindi, se io mi do per il Signore, questo darmi per il Signore in qualche modo aumenterà il desiderio del Signore, e Dio aggiungerà benedizione su benedizione, ci farà crescere, ci userà, ci darà quella gioia che è la conseguenza del servire il Signore. Caso contrario, se io invece in qualche modo innesco dei principi difettosi nella mia vita spirituale, avrò poco, quel poco che avrò, allontanandomi dal Signore, diventerà briciola, fino a quando, dice l'Apostolo Pietro, posso arrivare al punto di dimenticarmi chi sono, a dimenticare che i miei peccati sono stati lavati dal sangue del Signore Gesù. Detto ciò, voglio ricordare quello che viene detto, no? Che vaccinare è meglio che curare. In questi tempi di pandemia sappiamo bene quanto sia importante. Un grammo di vaccinazione vale meglio di un chilo di cura. Allora, che cosa significa risvegliare? Cosa consiste il risveglio? Allora, voglio fare una differenza fra due termini: risvegliare e risuscitare, proprio perché possiamo capire bene il messaggio a chi è diretto. Allora, il risvegliare, il termine, sapete bene, significa svegliare di nuovo, azione in riferimento a chi dorme, ok? Scuotere dal torpore, dall'inerzia, dalla pigrizia intellettuale e morale, incitando all'attività e all'azione, ok? Chiaramente questo termine non si addice a chi è morto. Chi è morto di che cosa ha bisogno, fratelli e sorelle? Sarebbe bello interagire. Di che cosa ha bisogno un morto? Un morto ha bisogno di essere resuscitato, è vero? Non ha bisogno di essere risvegliato, ha bisogno di essere resuscitato. Quindi capiamo l'indirizzo di questo studio, di questo messaggio. È verso coloro i quali stanno dormendo. Voglio aprire una parentesi a beneficio dei nostri amici simpatizzanti che si collegano con noi. Allora, perché ho detto ci sono alla luce scrittura dei morti e alcuni che dormono? Vorrei precisare questa cosa. Allora, noi sappiamo della scrittura, in Prima Tessalonicesi 5, ci viene ricordato che l'uomo è fatto da tre parti: corpo, anima e spirito. Allora, nella vita del non credente, cioè di colui che non ha, sente bisogno di Dio, lo spirito di quella persona è morto. Sebbene lui fisicamente compia tante azioni durante la giornata, lavora, si prende cura di tante cose, hobby, tutto quello che vogliamo, però agli occhi di Dio è morto, cioè è separato. Il suo spirito non comunica in modo verticale e quindi non può avere una relazione intima col Signore. Ve lo voglio dimostrare. Venite con me in Efesini capitolo 2, proprio perché la parola si spiega con la parola. Allora, Efesini capitolo 2, chi ha esperienza sa di cosa sto parlando, ma ripeto, lo faccio a beneficio dei nostri amici simpatizzanti, di chi ancora non ha aperto il cuore alla verità per essere salvato. Allora, dice così capitolo 2, l'Apostolo Paolo scrive a questi credenti e a un certo punto gli ricorda a questi credenti loro che cosa erano prima di convertirsi. Allora, versetto 1: Dio ha vivificato anche voi. Voi che eravate, come erano questi credenti? Non sono nati dei cristiani, non sono nati dei salvati, ma erano morti. In che cosa? Nelle loro colpe e nei loro peccati. E poi fa un elenco di altre caratteristiche dei non credenti. Poi sapete bene che al versetto 3 viene capovolto tutto perché ci viene detto: ma Dio che è ricco in misericordia, eccetera, eccetera, e ricorda che la salvezza non è per opere, ma è per grazia mediante la fede. Quindi c'è una differenza fra risvegliare, vuol dire che uno che sta dormendo, che vive nel torpore, nell'inerzia, nella pigrizia intellettuale, morale, spirituale, vive come se fosse un morto, ma non è un morto, mentre chi è morto ha bisogno di essere risuscitato. È chiaro questo concetto? Allora, chi è il credente che dorme? È in effetti un credente che è ammalato, è un credente ammalato spiritualmente. Quindi la sua relazione verticale e orizzontale ha dei problemi. Spieghiamo meglio, anche qui voglio, fratelli, spiegare meglio. Che cosa significa, che cosa dobbiamo intendere per malattia spirituale? Che cos'è una malattia spirituale? Semplicemente possiamo dire, definirla così, è un'anomalia al normale rapporto con Dio. Se il mio rapporto quotidiano con il Signore non è come Lui definisce, lo definisce come Lui lo vorrebbe, diciamo normale, beh, io ho contratto sicuramente qualche malattia spirituale. Chiaro questo concetto? Vi potrei fare l'elenco di Galati 5:19, c'è un elenco interminabile lì di malattie spirituali. Spesso le malattie, proprio perché noi siamo fatti di corpo, anima e spirito, proprio perché se si ammala il nostro spirito, in qualche modo influisce nella nostra anima e influisce nel nostro corpo, ci viene, come ci viene ricordato, adesso lo leggiamo, lo voglio leggere. Noi se ci ammaliamo spiritualmente possiamo in qualche modo andare a condizionare il nostro fisico e quindi potremmo avere delle patologie fisiche reali o psichiche reali. Allora, ve lo voglio dimostrare perché è importante capire bene questi concetti. Una malattia spirituale è un'anomalia nel rapporto con Dio. Vuol dire che il mio rapporto con Dio non è più come una volta. Vuol dire che non è più regolato dei principi che Dio ha stabilito. Chiaro questo concetto? Allora, venite un attimo, sempre con me, in Prima Corinzi, capitolo 11, è il famoso passo che i nostri fratelli diaconi ci leggono prima di far passare i simboli. Un passo molto importante, perché oltre a ricordare che cosa vogliono ricordarci il pane e il vino, ricordano anche la responsabilità di avvicinarci ai simboli secondo le non nostre degli anziani o della Chiesa di Villa Cortese, ma secondo i principi spirituali che Dio stabilisce. Notate, dice così al versetto 27, Prima Corinzi 11:27. Per favore, mettete gli occhi sulla parola, ok? Allora, dice così: perciò, sta tirando le somme, chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del Signore indegnamente. Che significa mangiare e bere dal calice del Signore indegnamente? Bere dal calice del Signore indegnamente, che significa? Significa non rispettare le verità che loro vogliono esprimere. E adesso le ricorderemo. In Prima Corinzi 10, nel capitolo prima, non lo leggiamo, il pane e il vino vogliono esprimere una comunione verticale e una orizzontale. Quando io mi avvicino al pane, lo spezzo e mi mangio il pane, io sto dicendo che con tutti i miei fratelli ho comunione, quindi una comunione orizzontale. Se mi avvicino al calice, sto esprimendo una comunione verticale. Quando queste due verità sono espresse non correttamente, quindi noi commettiamo, alla luce di Prima Corinzi 10, idolatria. Ecco perché viene detto qua, perciò, rileggiamo al versetto 27, fratelli, perciò chiunque mangerà il pane e berrà dal calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora, ciascuno esamini se stesso, così mangi del pane e beva dal calice, poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Notate adesso, fratelli, guardate le malattie spirituali cosa possono provocare. Per questo motivo, molti fra noi sono infermi e malati, e parecchi muoiono. Ora, se esaminiamo noi stessi, non saremo giudicati. Faccio una premessa, fratelli e sorelle. Non ci dobbiamo mai permettere di giudicare chi è ammalato, perché non è detto che sia il giudizio del Signore. Potrebbe essere una prova, come ci viene ricordato nel caso di Giobbe, vi ricordate? Quindi noi non dobbiamo esprimere nessun giudizio. Però, per correttezza, noi dobbiamo dire, alla luce di questo passo, che se noi commettiamo delle cose o interrompiamo, ci ammaliamo, ok, di qualche malattia spirituale, noi in qualche modo possiamo attirare il giudizio di Dio. Non perdiamo la salvezza, ma noi perdiamo le benedizioni di Dio. Ebrei 12, vi ricordate cosa viene detto? Che il Signore può usare persino la verga. Quando noi non camminiamo bene, siccome noi siamo suoi figli, ci ama, è geloso di noi, potrebbe utilizzare anche la verga nei nostri riguardi. Ecco perché l'invito qui alla domenica mattina, ma noi questo esame introspettivo, fratelli e sorelle, lo dobbiamo fare non alla domenica mattina, lo dobbiamo fare ogni istante della nostra vita e metterci subito a posto quando le cose non vanno per il verso giusto. Quindi, perché se io facciamo un'ipotesi, mi ammalo di una malattia spirituale, che cosa mi serve? Beh, mi serve, fratelli, una medicina spirituale, che Dio mi dà le medicine spirituali, che non sono come quelli per il nostro corpo. Se mi fa male la testa, io prendo l'aspirina, ok? O quello che è. Se io mi ammalo spiritualmente, io ho bisogno di prendere le medicine spirituali descritte nella scrittura per poter guarire. Che significa guarire, fratelli? Significa ristabilire quel rapporto con Dio che si è interrotto a motivo del mio peccato. È chiaro questo concetto? Quindi quando io guarisco spiritualmente, quando la mia relazione verticale, ok, è normale, diventa normale, io rientro in comunione pienamente col Signore. Io adesso ve le cito, però non vorrei perdermi troppo su questo aspetto. Voi sapete che le malattie spirituali hanno una certa equivalenza nelle fasi delle malattie fisiche. Ve le cito velocemente, ma non è questo il mio obiettivo. Ad esempio, l'ignoranza circa le misure preventive per evitare la contaminazione. Se io ignoro il pericolo su determinate cose, io andrò a metterci le mani. E se ci metto le mani, ho un contatto con qualcosa, con qualcuno, con una situazione di peccato. E quindi mi contamino, ok? E quindi mi prendo l'infezione. E quindi io vado contro le mie difese immunitarie, spiritualmente parlando, e mi ammalo e manifesto la mia malattia. Quindi inizio a non desiderare più le cose del Signore, i fratelli mi iniziano a dar fastidio, e i messaggi sono tutti contro di me, e quello ce l'ha con me, e quell'altro ce l'ha con me. Ecco, queste situazioni descrivono pienamente un credente che molto probabilmente sia malato. Allora, riassumendo, possiamo dire che un credente che dorme è un credente ammalato. Quindi, che cos'è il risveglio e a che cosa serve il risveglio? Ok? Quindi, il risveglio serve a, diciamo, a scuotere il cuore di questo fratello, di questa sorella, scuoterlo dal torpore, dall'indifferenza, dalla tiepidezza. È vero, vi ricordate in Apocalisse cosa viene detto? Dice: non sei né freddo e né fervente. Dici: io sei tiepido, io ti vomiterò. Quindi ristabilendo la comunione col Signore. Lo scopo di queste riflessioni è proprio questo: incoraggiare, spronare, aiutare, se in mezzo a noi c'è qualcuno che si identificherà nella situazione, nelle situazioni, nelle dinamiche spirituali che noi descriveremo. Ok? Quindi consiste nell'abbandonare lo spirito di mondanità. Vorrò parlare fra qualche incontro, fermarmi parecchio su questo termine mondanità, perché, fratelli, è veramente molto attuale. È di carnalità, è un ritorno all'amore, al primo amore, allo zelo, alla perseveranza, alla santità, è un ritorno alla piena obbedienza alla parola di Dio. Questo è lo scopo, diciamo, di queste riflessioni. Fratelli, voi sapete, chi legge la scrittura sa, che nella storia biblica ci sono tante situazioni di decadenza, di malattie spirituali, che poi in alcuni casi c'è stato un risveglio, in altri invece c'è stato un disastro. Hanno superato quel famoso punto di non ritorno e le conseguenze sono state veramente catastrofiche. Vedremo qualche esempio più avanti. A questo punto voglio ricordare qual è il desiderio di Dio per noi. È importante, perché non avrebbe senso parlare di situazioni anomale nella nostra vita se prima non centriamo bene quali sono le aspettative di Dio nei nostri riguardi. Questo è molto importante. Dio ha delle aspettative. Dio ha un piano, un programma per tutti coloro i quali si sono convertiti. Io prima però vi devo fare una domanda e vorrei che voi, con un gesto della mano, per favore mi rispondiate. Per caso in mezzo a noi c'è qualcuno che è stato costretto a convertirsi? Se c'è qualcuno che è stato costretto a convertirsi, non so, dalla moglie, dal marito, dal papà, dai figli, per favore, può alzare la mano? Nessuno, grazie a Dio. Quindi è stata una scelta personale, corretto? Se noi ci siamo convertiti è perché abbiamo capito che stavamo andando verso lo stagno di fuoco di zolfo senza possibilità di venire fuori. È chiaro questo concetto? Benissimo. Allora dobbiamo ammettere che Dio ha delle aspettative. Noi dobbiamo vedere quali sono queste aspettative. Altrimenti, se noi non le teniamo presente, vivremo una brutta copia del cristianesimo. Avremo un'idea sbagliata del cristianesimo, di questo glorioso piano del Signore per l'uomo peccatore. Saremo nella confusione. E la scrittura, cari fratelli e sorelle, ci parla chiaramente delle aspettative legittime, lo sottolineo, legittime del nostro Padre Celeste. È chiaro? Sono legittime. Allora, guardiamo un attimo un passo che conosciamo bene, sempre in Prima Corinzi, capitolo 6, leggiamo il versetto 19, perché è importante prendere visione di una verità descritta qui, in Prima Corinzi 6, 19. Allora, Prima Corinzi 6:19, vi invito sempre a mettere gli occhi sulla parola di Dio. Allora, a un certo punto, qui l'Apostolo Paolo, rivolgendosi ai credenti di Corinto, esortandoli, dice questo, versetto 19. fa una domanda retorica, cioè una domanda che ha una risposta evidente, normale, chiara. Dice: non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Prima domanda retorica. Certo che lo sappiamo. Noi nel momento in cui ci convertiamo, Dio abita il cuore del peccatore, diventiamo proprietà di Dio. Infatti, quindi, e questo è quello che mi interessa, quindi per questa ragione, siccome siamo diventati il tempio dello Spirito Santo, quindi questo termine che ci fa capire come conseguenza, non appartenete più a voi stessi, perché poiché siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Abbiamo bisogno di prendere visione che non siamo i proprietari della nostra vita. Fratelli e sorelle, ma c'è qualcuno che ti ha spinto a convertirti? C'è qualcuno che ti ha tirato le spallate, ti ha messo la pistola e ha detto: dai, di che Gesù è il tuo salvatore? No. Allora noi vuol dire che abbiamo capito che nel momento in cui ci convertiamo, la nostra vita appartiene al Signore, perché siamo stati comprati. E il prezzo utilizzato per comprare ciascuno di noi è stata la vita preziosa del Signore Gesù. Detto ciò, adesso vediamo le prospettive che il Signore ha per noi. Venite adesso in Prima Tessalonicesi, al capitolo 1, versetto 9, che noi conosciamo tutti bene, ma è meglio ricordarlo. Prima Tessalonicesi, al capitolo 1, versetto 9, anche qui l'Apostolo Paolo scrive a questi credenti di Tessalonica e gli ricorda il punto di partenza, ok? E gli ricorda le aspettative di Dio, i diritti di Dio. Guardate, versetto 9, Prima Tessalonicesi 1, 9. Perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi e come, il modo come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per fare quello che volete voi, per gestirvi la vostra vita come volete, per programmare indipendentemente dal Signore. È detto così? Certo che no. Che cosa dice qui? Perché il Signore ci ha salvati? Il Signore ci ha salvati, dice qui, per servire il Dio vivente e vero e per aspettare dei cieli il suo Figlio. La nostra responsabilità, l'aspettativa che Dio ha per ciascuno di noi è quella di servirlo e aspettare il Signore Gesù dal cielo. Perché? Perché questo è il desiderio di Dio per noi, fratelli e sorelle. Dio vuole, ci tiene molto al nostro tenore di vita, vedete? Non vuole che viviamo da poveracci. Mi piace l'esempio che fa il fratello Gino Parisi quando dice che in alcuni casi ci sono dei fratelli che si convertono e poi che cosa fanno? Si mettono sul letto Satana Flex e dormono. Questo non è il programma di Dio, questa è un'anomalia. Questo non è l'ambizione di Dio per noi, i desideri di Dio per noi. Queste sono anomalie, sono brutture del cristianesimo. Non è normale. Quindi noi dobbiamo prendere visione che Dio ci tiene al nostro tenore di vita. Per questa ragione, che cosa fa il Signore? Proprio perché ci tiene al nostro tenore di vita, Lui ci equipaggia di due elementi molto importanti. Dio ci equipaggia, fratelli e sorelle, del suo carattere, quindi con la presenza della persona benedetta dello Spirito Santo. Galati 5:22 ci dà il frutto dello Spirito, ok? Tutte quelle caratteristiche al singolare che Dio mette nella vita di tutti coloro i quali si convertono veramente. E noi abbiamo la responsabilità di far crescere i caratteri del Signore, pian pianino, chi più velocemente, chi meno velocemente, chi con qualche difficoltà in più, ma tutti devono mostrare queste caratteristiche del fatto che Dio abita nei nostri cuori e quindi Lui mette questi caratteri. In più, il Signore ci ha equipaggiati dei doni spirituali. Quindi a ciascuno di noi è detto in Prima Corinzi 12, ci ha inseriti nel corpo di Cristo, come ha voluto. Quindi non siamo noi che scegliamo i compiti. Io voglio fare l'evangelista, io il pastore, io il predicatore, io che ne so, il diacono. No, no, no. È il Signore che decide come inserirci nel corpo di Cristo. Quindi equipaggiati, ok? E dati dei doni funzionali. È bellissimo questo, fratelli. Guardate che bella il cristianesimo. Guardate, fratelli, mi emoziona, perché il Signore ha un programma preciso. Ci salva per servirlo, però non dice, beh, mo fate quello che potete. No, ci tiene al nostro tenore di vita spirituale. Ci dà il suo carattere e ci dà i mezzi per poterlo servire. È bellissimo questo. Vorrei anche descrivere ancora meglio il progetto di Dio per noi. Venite sempre, fratelli, in Seconda Corinzi questa volta, per favore, Seconda Corinzi, capitolo 3, versetto 3. Seconda Corinzi 3:3, gli occhi sulla parola, per favore, perché è differente che solo ascoltare. Va bene ascoltare, ma se mettiamo gli occhi è ancora più bello. Quindi, Dio ha un progetto, ha un programma, ci tiene al nostro tenore di vita spirituale, ci equipaggia. Perché? Perché ci equipaggia? Guardate, versetto 3. È noto che voi siete la lettera di Cristo, scritta, come è stata scritta questa lettera? Mediante il nostro servizio, scritta non con inchiostro umano, ma con lo Spirito di Dio vivente, non su tavole di pietre, ma su tavole che sono cuori di carne. Mamma mia, fratelli, avete notato che dice qui, noi siamo la lettera di Cristo. Che significa? Significa che chiunque vede noi deve poter vedere Cristo. Chiunque vede la nostra vita, con tutti i nostri limiti, deve poter vedere la persona di Cristo che gestisce il nostro interiore e quindi anche il nostro esteriore. Possiamo essere dei buoni ambasciatori, possiamo riflettere la sua immagine senza deviazioni. È bellissimo questo, fratelli. Io non so voi, ma io mi fermerei per adorare il Signore qui, eh? Cioè, guardate che bello. Non una religione che in qualche modo incastra le cose, no, un piano preciso da parte dell'Iddio vivente e vero. Per realizzare questo, voglio ricordare, il Signore ci ha equipaggiati. Perché ci ha equipaggiati? Perché dobbiamo essere una lettera leggibile e non uno scarabocchio che nessuno ci capisce niente. Guardandoci devono poter capire che noi siamo differenti, diversi dagli altri. Allora adesso, gli ultimi 5 minuti, voglio farvi un invito, fratelli e sorelle. Beh, il primo invito è farci un esame introspettivo, ok? Con onestà davanti al Signore. Ma poi voglio farvi un altro invito. Io voglio, fratelli, invitarvi a buttare via le vostre forbici. Buttate via le vostre forbici. E voi mi direte, ma Gino, ma sei impazzito? No, no, no. Io vi sto chiedendo, per favore, buttate via le vostre forbici. Nella vostra Bibbia ci sono i versetti che abbiamo letto? Nella Bibbia che voi avete in mano ci sono i versetti che avete letto? Si racconta di un uomo, un certo Thomas Jefferson, molti di voi sapranno di chi sto parlando, è del terzo presidente degli Stati Uniti. Lui è stato presidente dal 1801 al 1809. Beh, un certo punto, questa era una persona molto dotta, un politico, uno scienziato, un architetto, una persona veramente di qualità. A un certo punto, sapete che cosa fa? Lui ha iniziato a pensare con la sua mente razionale e ha detto, beh, potrei fare una revisione alla parola di Dio. Allora ha fatto una sorta di copia e incolla. Allora si è fermato su un argomento, l'inferno. Ma no, l'inferno. Ma può essere mai che Dio manda nell'inferno le persone che non si convertono? No, taglio questa parte. Poi ha pensato, dice, ma come? In Apocalisse viene parlato degli eventi sovrannaturali. Ma no, ma non può essere vero. Tiriamo via quest'altra pagina. Come? L'ira di Dio. Un Dio buono con la barba lunga, gli occhi, sai, da fessacchiotto, così, Io me lo immagino così, non può essere. Via questa pagina. Ecco che nacque, fratelli e sorelle, la versione della Bibbia Jefferson. Ok? Allora io mi chiedo questa sera, fratelli, noi che versione usiamo? Forse usiamo la versione di Gino Vaiva, forse la versione di Francesco, forse usiamo la versione di Pasquale, di Miriam, di Ilaria, di Ernesto. Che versione stiamo usando noi della parola di Dio? Nella parola che noi usiamo ci sono tutte queste verità? Perché se noi abbiamo fatto come questo Thomas Jefferson, che ha tagliato e incollato le parti che a lui piaceva e quelle che non piaceva, piaceva le ha buttate via, beh, fratelli, noi stiamo offendendo il Signore. Noi stiamo attentando alla santità di Dio. E questo è un reato veramente terribile. Esaminiamoci, mettiamoci davanti allo specchio della parola. Fratelli, ciascuno di noi. Questa è un'occasione, ok, risveglio, per rimetterci in cammino con il Signore. Bellissimo, è un'occasione. Ci parla dell'amore di Dio questo argomento. Ci parla del fatto che Dio ci dà un'altra possibilità. Però ci chiede, fratelli e sorelle, di gettare via le nostre forbici. Abbiamo bisogno di gettare via le nostre forbici. Io voglio fermarmi qui questa sera. Voglio lasciare sul vostro cuore queste verità. Se il Signore piacerà, giovedì prossimo vorrei vedere ancora un paio di aspetti che riguardano il programma di Dio, dopodiché inizieremo a vedere perché noi cadiamo nel sonno spirituale, vedremo le ragioni, vedremo come Dio ci vede, vedremo come gli altri ci vedono e come ci vediamo noi quando siamo in quella situazione. Allora, fratelli, un esame introspettivo sincero, onesto, c'è la possibilità di rimettersi in cammino, perché il nostro Padre Celeste è veramente un Dio lento all'ira, di grande benignità, è un Dio misericordioso, un Dio giusto, santo, e noi abbiamo bisogno della sua parola. Allora, che Dio possa conservare questa parola nella nostra mente, perché possiamo esaminarci se siamo ammalati da un punto di vista spirituale. Se siamo ammalati, allora le medicine sono spirituali perché ci permettono di riallacciare quella comunione normale, ok? Non speciale, normale, sia verticale, vedremo nel corso di riflessione, ma anche orizzontale, perché quando noi col Signore non stiamo bene, i fratelli ci danno fastidio chi ci esorta, ci dà fastidio leggere la parola, ci dà fastidio, è tutta un'esagerazione. Allora, fratelli e sorelle, che Dio possa benedirci nel nostro cuore, nella nostra mente, perché possiamo esaminarci. Amen.